Cipollina era nipote di Cipollone e aveva 5 fratelli e sorelle. Cipollotta, Cipolluccio e così via, tutti nomi adatti a una famiglia di cipolle. Persone con un gran cuore, bisogna dirlo subito, però anche un poco sfortunate. Del resto, cosa volete? Quando si nasce cipolle, le lacrime talvolta son di casa. Il nonno Cipollone e la nonna Cipollona abitavano con tutti i loro nipotini in una casa di legno di un umile villaggio di cipolle di campagna. La loro abitazione era poco più grande di una cassetta, come quelle che si possono vedere dall'ortolano. I ricchi che capitavano da quelle parti, vedeste come torcevano il naso disgustati.
«Mamma mia, che puzza di cipolla! Che puzza di cipolla!»
dicevano e cambiavano strada in tutta fretta. Accadde una volta, disgraziatamente, che a tutti i costi si doveva far passare proprio di là niente meno che il gran governatore del paese, il principe Limone. I dignitari di corte erano molto preoccupati.
«Che cosa dirà sua altezza, profumatezza, quando sentirà questo orribile odore di poveri?»
«Beh, fatemi pensare, si potrebbe spruzzarli con del profumo»,
suggerì il gran ciambellano. Così una dozzina di limoncini antisommossa furono subito spediti laggiù a profumare tutti i poveri. Per l'occasione quella sbirraglia, oltre manganelli e fucili, venne munita di grossi idranti carichi di acqua di colonia, profumo alla violetta ed essenza di rosa di Bulgaria, della più fine che ci sia. Cipollone e la sua famiglia furono fatti uscire senza troppi riguardi dalla baracca, allineati contro il muro e spruzzati dalla testa ai piedi, finché tutti non furono tanto fradici che Cipollina si prese addirittura un gran raffreddore. Poi a un tratto si udì la tromba e arrivò il governatore in persona con limoni e limoncini al seguito. Il principe Limone era tutto vestito di giallo e in cima alla corona aveva un gran sbriluccichio di campanellini d'oro. I limoni di corte avevano anche loro dei campanellini, ma d'argento, in cima al copricapo, e tutti insieme, muovendosi, facevano un gran scampanellare simile ad un concerto, tant'è che la gente del paese credette fosse giunta la banda dei suonatori. E tutti così accorrevano felici a vedere, gridando «è arrivata la banda, è arrivata la banda!» Ma non era affatto la banda musicale. Il nonno Cipollone e sua nipote Cipollina erano capitati proprio in prima fila e si pigliavano sulla schiena certi spintoni e certi calci da quelli che si accalcavano dietro. Così il povero vecchio cominciò a protestare.
State indietro, non spingete! Non sono arrivati i suonatori, ma non capite? È solo la banda di quell'impostore del principe Limone!»
Il principe Limone lo sentì e si fermò davanti a lui, piantandosi per bene a petto in fuori sulle sue gambette storte.
«Che avete da gridare? Indietro, indietro! Vi dispiace forse che i miei fedeli sudditi si facciano avanti per applaudirmi?»
«Altezza!» gli bisbigliò nell'orecchio il gran ciambellano.
«Quest'uomo mi sembra un pericoloso sovversivo. Sarà bene tenerlo d'occhio.»
Subito una guardia cominciò a tenere d'occhio Cipollone con un cannocchiale speciale che si adoperava per sorvegliare i sovversivi, e ogni guardia ne aveva uno. Il buon Cipollone diventò tutto verde di rabbia e così disse:
«Maestà, mi spiace deludervi, ma queste persone non stanno affatto spingendo per applaudire voi. Sono state ingannate dai vostri campanelli e vi hanno scambiato per la banda musicale.»
Ma Cipollone non fece in tempo a finire la frase che subito il principe, capita l'antifona, lo coprì, mettendosi a gridare a gran voce:
«Amatissimi sudditi, grazie per il vostro affetto e per le vostre spinte! Spingete! Spingete pure, cittadini! Spingete più forte!»
E infatti spinsero tanto che nonno Cipollone andò a finire dritto dritto sui piedi del principe Limone. Sua altezza profumatezza vide in pieno giorno tutte le stelle del firmamento senza l'aiuto dell'astronomo di corte. Subito 10 sbirri limoncini teste di cuoio balzarono come un sol limoncino addosso al malcapitato Cipollone e, dopo averlo ben riempito di botte, gli misero le manette.
«Cipollina! Cipollina!»
gridava il vecchio mentre lo portavano via. Cipollina cercava inutilmente di raggiungere il nonno, mentre i soliti giornalisti farabutti attorno a lei sapevano già tutto. Anzi, come succede in questi casi, ne sapevano anche di più.
Per fortuna che l'hanno arrestato, voleva pugnalare Sua Altezza.
Ma che dite? Aveva una mitragliatrice nel taschino.
Nel taschino, certo. Non avete sentito i colpi?
I colpi in realtà erano quelli dei mortaretti che erano stati fatti scoppiare in onore del principe, ma la gente si spaventò tanto che si mise a scappare da tutte le parti. Cipollina avrebbe voluto dire a quella gente che il suo nonno nel taschino aveva solamente una cicca di sigaro toscano, ma poi pensò che non l'avrebbero neanche ascoltata. Povera Cipollina, le pareva di non vederci più tanto bene dall'occhio destro. Invece era una grossa lacrima che voleva proprio uscire a tutti i costi.
Stupida!
Esclamò Cipollina, stringendo forte i denti per farsi coraggio. La lacrima, spaventatissima, fece dietro front e non si fece più vedere. In breve, Cipollone fu condannato a stare in prigione per tutta la vita, anzi, fin dopo morto, perché nelle prigioni del principe Limone c'era anche il cimitero. Cipollina lo andò a trovare e lo abbracciò.
Povero nonno, ti hanno messo in carcere come un malfattore, insieme ai peggiori banditi.
Figlia mia, togliti questa idea dalla testa,
le disse il nonno affettuosamente.
In prigione c'è fior di galantuomini.
E cosa hanno fatto di male?
Niente, proprio niente, per questo sono in prigione. A tutti i principi Limone, a tutti i tiranni, a tutti gli oppressori, non piace la gente per bene.
Cipollina riflette un momento e le parve di aver capito.
Allora, vuoi dire che è un onore stare in prigione?
Cipollina, forse sì, poiché, vedi, le prigioni sono state inventate da chi deruba e ammazza la povera gente.
Io voglio diventare come te, nonno,
decise Cipollina.
Ma in prigione non ci voglio mica finire. Anzi, verrò qui e vi libererò tutti quanti.
In quel momento, un limonaccio di guardia avvertì che la conversazione era finita.
Cipollina, tu adesso sei grande e puoi badare ai fatti tuoi. Ai fratellini e alle sorelline ci penserà la nonna Cipollona. Io desidero che tu prenda la tua roba e te ne vada per il mondo a imparare.
Ma io non ho libri e non ho soldi per comperarli.
Non importa, studierai una materia sola, i tiranni e gli oppressori. Imparerai chi sono i veri malfattori. Quando ne troverai, fermati e studiali per bene.
E poi cosa farò?
Vedrai, al momento giusto ti verrà in mente che cosa fare.
Mo, andiamo, andiamo,
fece il limonaccio.
Basta con ste chiacchiere. E tu, moccio, tieniti lontano, se non vuoi finire gattabu il pretto.
Cipollina, per quell'energumeno, aveva pronta una risposta sulla punta della lingua, ma capì che non valeva la pena di farsi arrestare prima di mettersi al lavoro. Abbracciò forte il suo nonno e scappò via. Il giorno stesso affidò alla cara nonna le sorelle e i fratelli e con un fagottino infilato sul bastone si mise in cammino. Così prese la prima strada che le capitò davanti, ma doveva essere, come vedrete, la strada giusta. Tante cose accaddero da quando Cipollina se ne andò per il mondo. Ebbe modo davvero di diventare esperta in quell'unica materia che il suo nonno desiderava apprendesse. Ed ebbe occasione di scontrarsi con molti lestofanti, tutti della corte del principe Limone: il cavalier Pomodoro, Don Prezzemolo, l'investigatore Carotino, e poi contesse, baroni, duchesse, visconti, sbirri limoncini, guardie limonacce e anche quel traditore dell'avvocato Pisello. Ma si fece molti amici nuovi, con i quali si unì profondamente e non mancò di dar battaglia ai malfattori. Il sor Zucchina, la sora Zucca, Mastro Uvetta, il ciabattino, Pero Pera, il violinista, la famiglia Millepiedi, il sor Mirtillo, Pirro Porro, Ravanella, Fragoletta e poi ancora la talpa, l'elefante filosofo indiano, l'orso e pure una viscontessa che passò da questa parte della barricata, la viscontessa Ciliegina. Come fu, come non fu, in breve vi dirò che Cipollina, insieme a tutti questi suoi nuovi compagni, giunse persino a stringere d'assedio il castello del principe Limone. Dopo giorni di battaglia, buona parte dei nemici furono liquidati e l'entusiasmo dei nostri era quasi al colmo. Ma proprio quando la vittoria sembrava vicinissima, dalla capitale venne inviata di rinforzo una legione speciale di droni limoncini corazzati, e allora non restò che scegliere tra la resa o la fuga. Cipollina tentò la fuga attraverso una galleria che conduceva al bosco, ma fatti pochi metri, purtroppo scoprì che era stata occupata dalle truppe del principe Limone e venne catturata. Chi era stato a svelare il segreto della galleria? Quel bell'imbusto dell'avvocato Pisello. Vista la mara parata, per paura di essere impiccato, il traditore passò al nemico informando la sbirraglia. Così Cipollina fu accompagnata all'ergastolo e rinchiusa in una cella sotterranea. Due volte al giorno un limonaccio di guardia le portava una zuppa di pane e acqua in una ciotola. Lei la mandava giù senza nemmeno vederla, un po' perché aveva fame, un po' perché in carcere non accendevano mai la luce. Il resto della giornata restava sdraiata sul tavolaccio a pensare.
Se potessi incontrare il mio nonno, se almeno potessi fargli sapere che anche io sono qui.
Dopo una settimana la vennero a prendere e la portarono in cortile per fare una passeggiata. Cipollina dovette sgridare le sue gambe perché non erano più abituate a sostenerla. Poi dovette prendersela con gli occhi perché non erano più abituati alla luce e non riuscivano ad aprirsi. Il cortile era piccolo e rotondo. Gli ergastolani passeggiavano in fila indiana ed era severamente proibito parlare. Al centro del circolo un limonaccio segnava il passo. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cipollina entrò nella fila e si trovò a camminare dietro un vecchio dalle spalle curve dai capelli grigi. Di quando in quando tossiva e le sue spalle sussultavano dolorosamente.
Povero vecchio, se non fosse tanto vecchio, somiglierebbe al mio nonno.
A un tratto il prigioniero fu colto da un accesso di tosse così forte che barcollò e dovette appoggiarsi al muro per non cadere. Cipollina si affrettò a sorreggerlo e fissò il suo volto solcato da mille rughe. Anche il prigioniero la guardò con gli occhi semispenti, poi la afferrò per le spalle e sussurrò:
Cipollina, figliola mia!
Nonno, nonno, sei proprio tu!
Nonno e nipote si abbracciarono forte forte.
Cipollina, non piangere,
mormorava il vecchio.
Fatti coraggio.
Io non piango, nonno, ma mi dispiace di vederti così, vecchio e malato. E pensare che avevo promesso di venirti a liberare.
Non ti crucciare, torneranno anche per noi giorni felici, vedrai.
Purtroppo l'ora della passeggiata era terminata e bisognava rientrare nelle celle.
Ti farò avere mie notizie,
bisbigliò Cipollone.
Ma come?
Vedrai, sta di buon animo, Cipollina.
Arrivederci, nonno.
E il vecchio sparì di nuovo. La cella di Cipollina era nel sotterraneo. Ma adesso che aveva rivisto il suo nonno, non le sembrava più tanto buia.